In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. L'evangelista Giovanni coglie un aspetto di Gesù che normalmente non appare. Normalmente di Gesù vediamo le opere, le azioni, i discorsi alle folle. Qui invece abbiamo Gesù che ragiona con se stesso. È Gesù che in un momento di tregua, di pace, riflette sulla sua vita, su ciò che muove le sue azioni, i suoi pensieri. Qual è il significato della vita trascorsa, del presente e del futuro? Conosciamo attraverso questo episodio qual era il modo che Gesù aveva di sentire di sé. Egli si sente anzitutto come una persona non randagio allo sbando. Egli sente che la sua origine e lo scopo della sua vita è un altro. Egli sa di essere stato donato al mondo. La coscienza di sé è quella di essere donato al mondo. Non sono roba mia, non sono possesso mio da disporne come voglio, perché io amo fare la volontà del Padre mio. Io amo mio Padre e amo gli uomini. Per cui Gesù si trova nella tensione fra l'amore al Padre e l'amore all'umanità. E quando un uomo agisce facendo ciò che ama, mette in azione tutta la sua libertà. L'essere libero non si ha quando l'uomo è randagio. L'uomo non è un cane. L'uomo agisce liberamente quando fa ciò che ama, realizza ciò che ama. E Cristo sta realizzando ciò che ama, che costi molto o poco, questo è secondario. Per capire l'azione del Padre e perché il Figlio agisca così, in armonia col Padre, perché poi esiste un Dio solo, anche se in tre persone, però è sempre lo stesso Dio, unico Dio. Quello che noi vediamo fare del Figlio, praticamente è fatto dal Padre e dallo Spirito Santo. Noi attribuiamo, che so io, al Padre la creazione, al Figlio la redenzione, ma di fatto è opera di Dio, dell'unico Dio. Allora si sente un padre, una madre che dicono: se deve capitare una disgrazia a mio figlio, è meglio che capiti a me. Notate il tipo di logica che accade nelle persone che amano sinceramente, dove il bene dell'altro, la gioia dell'altro, è la mia gioia. La tristezza o l'angoscia dell'altro, della persona a cui voglia bene, si ripercuote amplificata su di me. Per cui è bene per me, potremmo dire, che il sacrificio venga su di me anziché sulla persona amata. Questo è il modo di agire di Dio. Date il passaggio. Dio ha tanto amato il mondo da dare ciò che gli preme di più, da dare la realtà praticamente se stessa. Dove la logica che muove Dio e muove Gesù Cristo è, quel, è il bene del mondo, di tutti, non dice dei buoni, di tutti. Egli è il dono di Dio a tutti. Infatti una delle caratteristiche che notiamo nel Vangelo, mentre gli uomini con le leggi, le disposizioni, i regolamenti tendono a dividere le persone in modo da avere una selezione delle persone buone, e quanto più lavorano tanto più stretta è la griglia di selezione, dove praticamente si salvano solo quelli che fanno la legge. Da parte di Gesù Cristo, trovandosi in un mondo così frammentato, diviso, egli accoglie e si sente portato e mandato a tutti. Infatti ciò che colpisce nel comportamento di Cristo, egli tranquillamente, serenamente, come la fosse la cosa più semplice e normale, sta con tutti. E questo è quello che colpisce immediatamente i tutori della legge, il tutore dell'ordine o del disordine organizzato. Ad ogni modo, abbiamo che Gesù, invece, che si tratti dei pubblicani, dei peccatori, sta con loro. Precisamente con ogni persona per cui lui è mandato. Perché ciò che fa l'uomo rispetto a ciò che ha fatto Dio e fa Dio è infinitamente poco rispetto alla grande azione di Dio. Cioè ciò che Dio ha fatto per ogni uomo e fa per ogni uomo è immensamente più grande di quello che l'uomo fa. Non esiste nessuna azione, per quanto cattiva dell'uomo, che impedisca a Dio di essere Dio e impedisca a Cristo di essere dono per lui. Tanto è la visione che viene dal fatto che Cristo parla della sua passione e della sua morte, perché io sarò innalzato, e questo innalzato vuol dire la croce. Però ne parla con serenità, come se si trattasse di una terza persona. Dice lui: Dio ha tanto amato, ha mandato il figlio dell'uomo. Notate anche l'espressione, dove egli parla di sé, però si vede come colui che ha un destino segnato ed ha un destino buono per lui, perché non c'è alternativa alla sua libertà. Se vuole essere secondo ciò che realmente corrisponde alla verità della sua esistenza, cioè di essere figlio, occorre che accolga liberamente ciò che gli viene incontro, il corso dell'esistenza che gli viene incontro, anche se comporta una grande fatica, comporta la vita. Notiamo qui anche Gesù religioso, dove la coscienza di sé è essere mandato dal Padre. La coscienza che ha di Cristo, di essere mandato, indica il rapporto che lui ha con Dio. Perché la religiosità di una persona è il rapporto che la persona ha con Dio. Per Cristo, Dio è realmente Dio. Che poi Dio agisca in questa persona e questa persona manifesti agli uomini la pienezza, il volto di Dio, questo qui è un dono di Dio. Cristo non si appropria di nulla, tutto ciò che ho è dal Padre. E è molto importante questo, perché il cristiano in fondo ha una sola legge, scusi se vogliamo dire. La legge di cristiano è guardare a Cristo. E quindi il modo di agire di Cristo è il prototipo di un'esistenza buona per il cristiano perché si fida di Cristo. È importante, potremmo dire, avere questa semplificazione dell'essenziale. Perché altrimenti se noi ci impelaghiamo in una quantità di buoni propositi, di una specie di perfezione dell'esistenza umana, noi non ne usciamo. Siamo all'inferno su questa vita e evidentemente anche nell'altra. Ma se qui invece la persona è Cristo, che è il nostro Salvatore, e chiediamo a Lui di essere ciò per cui Lui ci ha chiamati a credere in Lui, perché se crediamo in Cristo è perché Lui ci ha chiamato. E quindi l'importante è che noi chiediamo a Cristo delle cose serie. Perché tante volte noi, potremmo dire, siamo malamente messi, siamo in situazione proprio di sfacelo, e noi gli chiediamo una sciocchezzuola, capite il punto? Ma questo perché noi non abbiamo la coscienza del bisogno che abbiamo di Lui. Per cui Cristo in noi è impedito di agire, perché la nostra domanda è largamente inferiore rispetto al reale bisogno che abbiamo. Questo mette in luce una cosa che noi facciamo fatica ad incontrare noi stessi. Il primo lavoro di Cristo, lo si vede in tutta la sua vita, è quello di fare luce sulla verità dell'uomo. Fare luce sull'intelligenza dell'uomo, sulla libertà dell'uomo, in modo che l'uomo possa prendere una viva coscienza di sé e veda se stesso secondo il progetto che il Signore ha su di lui. Il richiamo, sì, al senso religioso della vita, del rapporto col Padre che ha Gesù. Perché con Gesù Cristo Dio è diventato nostro Padre. E i cristiani ci sono in questo mondo per dire al mondo con la loro esistenza che Dio c'è e l'unico desiderio di Dio è che gli uomini siano felici e Dio ama tutti gli uomini. Sia che noi ci troviamo in casa con i nostri familiari, sia che ci troviamo per la strada, sul luogo del lavoro. Il cristiano è chiamato ad esprimere a tutti gli uomini che Dio li ama. Il cristiano quindi diventa lo strumento di Dio per rivelare agli uomini il cuore di Dio. È importante questo aspetto perché talora noi, potremmo dire, siamo presi anche dalla monia di perfezione, quindi devo fare questo, quell'altro, quell'altro, quindi di coprirsi con un grande numero, diciamo, di buoni propositi. Sono tutte delle trappole nelle quali la nostra presunzione tende a prendersi. Sono delle tentazioni. Cristo viene e attraverso queste parole, questo raccontare di sé, rivela a noi quale deve essere il cuore al quale noi siamo chiamati. Cristo è il cuore del mondo e noi credenti in Lui partecipiamo di questo amore che Egli ha per tutti gli uomini, e mentre partecipiamo del suo amore, operiamo la salvezza nostra e di tutti gli uomini che incontriamo.